Dunque, tra pochissimo avremo modo di collegarci con Cannes, con il nostro Alessandro Bertoglio. Altre notizie che arriveranno dal mondo dello spettacolo da qui alle 15. Io sono Sandy Altermat e questo è Spoiler.
Don't.
Siamo partiti con i Common Arts e questa Don't Leave Me This Way. Abbiamo detto che ci saremmo collegati con Cannes, lo facciamo subito. Eccoci qua con il nostro Alessandro Bertoglio. Allora, io ti dico velocemente cosa ho vissuto io ieri e poi mi dici quello che hai vissuto tu. Stavo guardando sul sito dell'Independent su YouTube, perché è il primo che mi è capitato. C'era 1:40 di dietro le quinte del tappeto rosso, dunque prima che salissero in macchina per poi arrivare al tappeto rosso. E mi è venuta un'ansia, c'erano queste donne che erano contornate da persone che controllavano tutto, il trucco, i capelli, il vestito, e che fosse tutto a posto e che non ci fosse niente fuori posto in alcuni casi. E insomma, ho visto un po' di tensione, perché veramente questa apertura, questo tappeto rosso di Cannes è davvero fondamentale, mi sembra di capire, non puoi sbagliare niente.
Ciao Sandy, buongiorno a tutti. Sì, confermo, la Montée de Marche di Cannes è quasi peggio come pignoleria del tappeto rosso della notte degli Oscar, perché qua ci sono tantissime persone, anche che non hanno nulla a che fare con il film che viene presentato, e poi viene ripetuto più volte al giorno per 12 giorni.
Che
Quindi
fatica.
Insomma, è una macchina veramente.
Mm-hmm. E ieri c'è stata dunque questa, com'è che l'hai chiamata in francese? La
Montée de Marche.
La Montée de Marche, ok.
Sì,
dunque,
sì.
E dopo raccontaci, insomma, abbiamo bisogno di sapere le prime 20 ore di Cannes come sono andate.
Allora, le prime 20 ore di Cannes sono andate tecnicamente benissimo, è stata divertente la serata di presentazione, quell'oretta prima della visione del film, con Chiara Mastroianni che è esordito cantando benissimo Luigi Tenco. Ha chiamato sul palco anche la mamma, che sappiamo è l'icona di questa edizione. C'era Uma Thurman che ha premiato Michael Douglas, che è stato la palma d'oro d'onore di questa edizione. E poi c'è stato il primo film, che è questo attesissimo Jean Dubarry, di cui abbiamo accennato qualcosa ieri e del quale oggi, volendo, possiamo parlare anche un pochino più diffusamente, perché tutta la città ne parla, nel bene e nel male, sia cinematograficamente che per tutto quello che c'è stato dietro questo film.
Allora, velocemente la trama, proprio due righe, e poi vogliamo sapere perché se ne parla nel bene e perché se ne parla nel male.
Allora, la trama è abbastanza semplice, è la storia di questa donna popolana cresciuta nelle fasce più povere della popolazione, però allevata da una persona che le ha insegnato la poesia, la letteratura, e l'ha circondata di cultura. E praticamente questa donna di una grandissima volontà riesce a farsi strada fino a diventare la prima e unica concubina del re. Ovviamente le figlie del re non sono molto contente. Il delfino del re, che è poi quello che diventerà il suo erede, è abbastanza distaccato dal tutto. Sua moglie Maria Antonietta, che conosceremo perché appunto Luigi XVI, Maria Antonietta e la stessa Jean Dubarry avranno un incontro ravvicinato con la ghigliottina. E niente, è la storia di questa donna che è riuscita a farsi strada nella corte di Versailles, che
però
è tanto dire, la corte di Versailles è piena di serpi e di rituali veramente incredibili.
Però alla fine non si parla di questa donna, ma si parla di questo uomo, di questo film.
Ma si parla molto anche di questa donna, perché la regista e protagonista, Mei Wen, è un personaggino che te lo raccomando. Ovviamente Johnny Depp si è portato dietro tutto quello che gli è successo negli ultimi due anni a livello extra cinematografico, ma come dicono giustamente, lui è stato assolto, quindi
sì.
Perché deve essere ostracizzato ulteriormente, anche se ci sono associazioni di donne che non sono molto d'accordo sulla questione, quindi c'è stato questo scontro.
Raccontiamo velocemente che c'è stato questo processo molto seguito, perché era possibile seguirlo su YouTube. Lui è accusato,
certo,
dalla ex moglie di
Amber Heard
di violenza.
Esatto,
okay.
È stato riconosciuto non colpevole e soprattutto lei è stata accusata di diffamazione,
sì.
Per cui ha avuto lei più conseguenze. Però appunto il MeToo e alcuni gruppi femminili non sono stati d'accordo con questa sentenza e con questa situazione processuale, quindi hanno cominciato a muovere contro Johnny Depp. Gli muove contro anche una parte della critica, il film è anche abbastanza divisivo. Per esempio Variety dice che nel film lui è imbalsamato, e che probabilmente gli americani hanno un pochettino di conoscenza della storia europea, perché Luigi XV di suo era imbalsamato, era uno che pensava soltanto a passare il tempo con le sue concubine.
Eh sì, quindi noi che l'abbiamo conosciuto lo sappiamo.
Esatto, esatto.
Scusa.
Lui era assolutamente sul pezzo, secondo me, dentro nella parte come meglio non poteva essere.
Sì.
E infatti, secondo me, senza Johnny Depp il film non avrebbe questo grande impatto e questo grande interesse.
Mm-hmm. E poi c'è anche questa regista barra protagonista che ne aveva combinata una anche lei, perché a quanto pare,
sì.
Adesso io la racconto male perché non ho letto tutti gli articoli che sono usciti a riguardo, ma a quanto pare lei era abbastanza...
Guarda, se vuoi te la racconto in 30 secondi.
Vai, sì, grazie.
È abbastanza semplice. Allora, lei era la compagna di Luc Besson, famosissimo regista francese, e non si sono lasciati benissimo. E c'è questo giornalista che fa parte di un importante gruppo editoriale,
sì,
che ha deciso di lavorare a un dossier su questa loro relazione. E lei, quando ha incontrato casualmente il direttore responsabile di questo gruppo editoriale in un ristorante, lo ha tirato per i capelli e gli ha sputato in faccia. Lui ha detto: sono rimasto traumatizzato da questa situazione, sto pensando se fare causa o no. Intanto è uscita sui giornali la cosa. E anche qui hanno criticato Thierry Frémaux di aver scelto come film di apertura un film con due personaggi così controversi.
Ok, allora Alessandro, io ti terrei lì perché dopo che abbiamo parlato adesso appunto di Johnny Depp, della regista, vorrei parlare velocemente di Indiana Jones, se ti va, dopo una canzone di Ligabue.
Va benissimo.
Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai? Certe volte gli occhi stanchi han bisogno di pulirsi, o forse solo di guardare meglio. Riderai. Come fai a restare ancora in piedi? Cosa fai nel mio domani? Al mio domani cosa fai? Come stai? Quante volte te l'ho chiesto? Quante volte mi hai risposto con un altro come stai? Riderai fino a piangere di gusto, e non sarà mai troppo presto, quando in faccia quello specchio riderai. Riderai. Sesso divertente, quasi buffo su.
E ride bene chi ride ultimo, chissà quanti se lo dicono in questo mondo di Hollywood, in questo mondo di VIP e di storie come quelle che abbiamo già raccontato un po', perché insomma abbiamo fatto anche un po' di gossip in questa edizione di Cannes. Il film d'apertura era appunto Jeanne du Barry con Johnny Depp e coprotagonista e regista Mei Wen, e di loro due abbiamo parlato. Ma ci sono altri grandi protagonisti che si aspettano a Cannes, uno è Indiana Jones, perché ci sarà anche lì l'anteprima di questo ultimo Indiana Jones e il quadrante del destino. Dunque io Harrison Ford non l'ho ancora visto lì sul tappeto rosso, è già arrivato?
Non si sa, anche perché il suo giorno è domani. Domani sera ci sarà la proiezione pubblica al Gran Teatro e poi la mattina dopo alle 8:30 c'è la proiezione per la stampa. E questo è stato fatto anche per fare in modo che nessuno violi l'embargo, perché insomma è un film tanto atteso, poi uscirà a brevissimo nelle sale di tutto il mondo e quindi c'è molta attesa per questo film molto particolare, con effetti speciali e effetti di intelligenza artificiale mescolati insieme, perché hanno ringiovanito, lo sappiamo, Indiana Jones di una trentina d'anni.
È che non puoi più fare qualcosa senza l'intelligenza artificiale adesso, se sei nel mondo dello spettacolo. Ormai devi infilarlo un po' dappertutto. Una volta era solo digitale, erano effetti speciali, adesso è anche intelligenza artificiale. Senti, abbiamo letto con Sara Tognola stamattina sulla stampa, sul sito della stampa, una notizia che diceva che c'erano persone che si sono rivolte addirittura a quell'agenzia che assicura i biglietti alle feste e ad alcune sale, che sono stati offerti 13.000 euro a biglietto per vedere questo Indiana Jones. Ti sembra una cosa credibile?
Abbastanza, anche perché ti spiego velocemente come funziona il mondo della biglietteria qui a Cannes. Ovviamente al festival ci sono tanti tipi di accreditati, ci sono i professionali, c'è la stampa, eccetera. Ci sono delle visioni appositamente per la stampa, ma poi ci sono le visioni pubbliche. E quando il film è molto importante, tipo Indiana Jones, c'è una quantità di biglietti disponibile per gli accreditati normali, non stampa, e poi ci sono tutta una serie di biglietti che l'agenzia che ha prodotto il film, la casa di produzione o la casa di distribuzione, regala agli ospiti, che sono poi anche quelli invitati dal festival. È chiaro che non tutti sono persone famose, magari hanno contribuito in qualche maniera al film, oppure sono amici di uno che ha fatto un qualche cosa nel film, per cui questi tagliandi valgono.
Cavoli, 13.000 mi sembra un po' eccessivo.
Beh, per i film normali, come quelli che oggi pomeriggio faranno la prima Montée de Marche per il concorso, c'è gente che dalle 8 di mattina, già vestita elegante come se fosse pronta per entrare alla serata, è qui a chiedere con un biglietto, con un cartello, il biglietto per il film che vuole andare a vedere. Indiana Jones non ci provano neanche, perché no, i pochi che ce l'hanno veramente se lo vendono.
Perché comunque devi andare sempre vestito bene.
Ah certo. E soprattutto nelle proiezioni quelle importanti, perché devi passare per forza dal tappeto rosso. Fanno passare prima dei VIP e tutto, però... quel passaggio lì è l'unico.
Ma anche tu, Alessandro Bertoglio?
Io l'ho fatto l'anno scorso con i pantaloni corti alle 2 del pomeriggio insieme a Moira. Io facevo finta di salutare, ma tanto non c'era neanche i camera.
Ma non quindi... farci far figure, guarda che se ti invitano ti devi vestire bene.
No, infatti.
Senti, allora grazie, ci aggiorniamo venerdì con Sara e sempre con voi due da Cannes.
Poi venerdì ve lo posso raccontare Indiana Jones, visto che l'avevo visto al mattino.
Esattamente, con spoiler finale, mi raccomando.
Certo, alla fine il colpevole è sempre il maggiordomo.
Esatto, ciao, buona serata, buon pomeriggio.
Ciao, buona giornata a voi. It's quiet now, and what it brings is everything. Calling back a brilliant night, I'm still awake. I looked ahead, I'm sure I saw you there. You don't need me to tell you now that nothing can compare. Told you.
tried to take. But loneliness, it wears me out, it lies in wait. And on our last still in my eyes, a shadow of necklace across your thigh. I might have lived my life in a dream, but I swear this is real. Memory fuses and shatters like glass. We carry our future, forget the past. But you, it's what I feel. You might have laughed if I told you.
Abbiamo aperto oggi come ieri e come faremo nei prossimi giorni il programma parlando del Festival di Cannes. Ieri abbiamo raccontato quanto sia uno dei festival, se non il festival di cinema più importante del mondo. Se passi da lì, insomma, stacchi dei biglietti per un sacco di sale cinematografiche, per un sacco di articoli e un sacco di racconti come quelli che stanno nascendo proprio già al primo giorno del festival. Dunque, per noi ci sono lì sul posto Alessandro Bertoglio e Moira Bubola, pronti a raccontarci. Abbiamo tanto parlato di Johnny Depp, anche noi avremo qualcosa da dire, perché lui sa già che cosa farà. Qui ha fatto ancora l'attore, nel prossimo film invece farà il regista del suo secondo film, perché è già stato regista una volta, ed io vi racconterò tutto nella seconda parte di questo programma, che si occupa proprio di questo, di cinema, di musica, di cose belle da ascoltare, da vedere, da leggere, insomma tutto quello che ci fa stare bene quando abbiamo un attimo di pausa. Dream won't come true. Ma anche Sarah si presta bene a creare delle canzoni d'amore, e questa era una delle tante. Erano gli Starship e adesso si sono fatte le 14.
Radio Monte Ceneri.
E alle 14 quasi 6 minuti, spoiler, continua così, continua con una canzone che arriva dal magico 1984. Così li abbiamo conosciuti e così li ricorderemo sempre. Sono gli Alphaville, questa è Big in Japan, questa è Spoiler e io sono Sandy Alterman.
We'll be right back.
io lo so che qualcuno di voi non ha mai smesso di seguirli, gli Alphaville, che noi abbiamo lasciato lì in quel 1984 con quell'album Forever Young, che conteneva anche quella famosa Forever Young, quella canzone, ma conteneva anche Big in Japan che abbiamo appena sentito. Gli Alphaville non hanno praticamente mai smesso di fare musica, hanno fatto degli anni di pausa ma sono andati avanti fino adesso, proprio ci sono ancora. Noi andiamo avanti a parlare un po' di cinema e anche di Johnny Depp, perché stavo cercando ancora un po' di informazioni su questo personaggio che ha fatto parte di almeno due generazioni. Allora, noi l'abbiamo conosciuto in altri film come ad esempio Edward Mani di Forbici oppure Donnie Brasco negli anni che furono, ma poi è arrivato Jack Sparrow con I Pirati dei Caraibi, poi è arrivato Willy Wonka in La Fabbrica di Cioccolato. Insomma, Johnny Depp è un attore che c'è da un po' e che non si smentisce, insomma un bravissimo attore che abbiamo visto in tantissimi film. Allora, l'ultimissima notizia che mi è apparsa, perché in realtà stavo cercando un'altra cosa, è che dopo la visione di questo film d'apertura, appunto, Jean Dubarry ha ricevuto una standing ovation durata non so quanti minuti e lui si è messo a piangere, aveva le lacrime agli occhi dalla commozione. Dunque no, 7 minuti di standing ovation dopo il film, dunque applausi ininterrotti per lui e probabilmente anche per la regista, appunto, di cui abbiamo parlato, che recita con lui Mai Wan in questo film. Allora, chiudiamo il discorso Jean Dubarry, che è stato il film d'apertura di questa edizione del Festival di Cannes, poi parliamo velocemente anche del film di chiusura, ma parliamo ancora veloce di Johnny Depp, che dirigerà Riccardo Scamarcio e Al Pacino nel suo secondo film da regista. Sarà un film biografico su Amedeo Modigliani, racconta però di strane 48 ore turbolente che vedono l'artista in fuga dalla polizia per le strade e i bar di una Parigi devastata dalla Prima Guerra Mondiale. Titolo di questo film, scusate, io penso già agli anglofoni, insomma. Allora, Amedeo Modigliani in questo film dal titolo Modi. Già Modi, 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 ma loro diranno Modi, eh? Allora prepariamoci a questa cosa che diranno Modi. Comunque le riprese inizieranno a Budapest in autunno e questo sarà il suo secondo film da regista. È vero, ha fatto altre cose piccole, ha fatto dei video musicali per la sua ex moglie Vanessa Paradis, che è una cantante. Prima aveva fatto un film nel 97 dal titolo The Brave, in cui aveva anche diretto e aveva recitato al fianco di niente meno che Marlon Brando. Dunque, questo Modi sarà il suo secondo film da regista, che si basa su un'opera teatrale di Dennis McIntyre adattato per il cinema. Racconterà appunto la storia del pittore e scultore italiano durante il suo soggiorno a Parigi nel 1916 e poi di questa fuga dalla polizia per le strade della città. Allora, c'è di mezzo il suo desiderio di porre fine alla sua carriera, lasciare la città, ma i suoi colleghi bohemien non sono d'accordo, cercano di fermarlo. Modigliani chiede consiglio al mercante d'arte polacco e amico Leopold, ma il caos cresce quando si trova di fronte a questo collezionista che potrebbe cambiargli la vita, che è appunto Al Pacino, mentre Scamarcio sarà Modigliani e sarà Johnny Depp a dirigere questi grandissimi personaggi. Aspettando Modi, ascoltiamo Francesco Gabbani con L'abitudine.
E girano, girano gli uomini sopra la giostra del mondo, come i valzer delle cameriere fra i tavolini alla fine del giorno. E girano mosconi e chiacchiere nei saloni dei parrucchieri, girano i tacchi delle signore a notte fonde sui marciapiedi. E nei weekend, in processione nei supermercati, narcotizzati dalle occasioni, comprare ed essere comprati, comprare ed essere comprati. Ed io e te, accarezzati da una gioia breve e dal sorriso delle cassiere, soddisfatti o rimborsati, sommersi o salvati. Beato il cane al passo del padrone, e che uno stupido per vocazione, e chi siccome tiene un rosso in bocca non dirà la sua opinione. Beati tutti gli uomini per bere, chi non sapere e chi non può sapere, e chi ha confuso l'abitudine con la felicità. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. E girano, girano gli uomini dolce amaro girare in tondo di vecchi amanti nelle barriere, come fare nella fine del giorno. E girano motori e femmine, girano i caccia bombardieri, mille caviglie e mille tagliole intorno al pozzo dei desideri. E nei weekend, in confessione nei supermercati, tra gli affettati e le comunioni, mangiare ed essere mangiati, mangiare ed essere mangiati. Ed io e te, affaticati da un dolore lieve, e dalle trombe e dalle bandiere, sorridenti e circondati, sommersi o salvati. Beato cane al passo del padrone, e che uno stupido per poche azioni, e chi siccome tiene un osso in bocca non dirà la sua opinione. Beati tutti gli uomini per bene, chi non sapere e chi non vuol sapere, e chi ha confuso l'abitudine con la felicità. Io rinnego tutto prima del blackout, prima che faccia notte, prima che il vento arrivi e il gallo canti tre volte. Beato il cane al passo del padrone, e che uno stupido per poche azioni, e chi siccome tiene un osso in bocca non dirà la sua opinione. Beati tutti gli uomini per bene, chi non sapere e chi non vuol sapere, e chi ha confuso l'abitudine con la felicità. Ta 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 ta.
Francesco Gabbani con questo brano nuovo, L'abitudine, in questo mercoledì che sa un po' di venerdì per la maggior parte di voi, di noi che state ascoltando. Domani è una giornata di festa, dunque per molti si sta avvicinando un fine settimana di 4 giorni, per quelli che riescono a fare il ponte, invece per alcuni semplicemente una settimana interrotta, che va bene ogni tanto cambiare il ritmo, perché alla fine fare sempre la stessa cosa non ci fa bene. Allora, dopo la canzone nuova di Francesco Gabbani, ci ascoltiamo una canzone che nasce in realtà all'inizio degli anni 70. Noi ascoltiamo un'altra versione, una versione che è diventata la versione per una certa generazione, quella che negli anni 90 aveva l'età dell'adolescenza, quella in cui si incomincia a scoprire e ad amare la musica, ed è quella dei Fugees. Stiamo parlando di Killing Me Softly. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Yo. This is why Clef, refugee camp, cries well, little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time, hey yo L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song, I heard he had style, and so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers.
E così appunto ci siamo riascoltati anche questa versione dei Fugees di questa canzone, che era poi anche diventata un classico cantata da Roberta Flack in altri anni. Allora, ieri abbiamo parlato di The Weeknd, che ha deciso di tornare al suo nome originale. Abbiamo detto che era anche il suo compleanno, abbiamo detto The Weeknd, che si chiama Abel Makonnen Tesfaye, e questo è il nome con il quale si presenterà d'ora in avanti, perlomeno adesso lo sta facendo sui social media. Vedremo se anche i suoi prossimi dischi avranno su quel nome lì. Ieri comunque 16 maggio era giorno di compleanni importanti, eh? Era anche il compleanno di Claudio Baglioni, ne abbiamo parlato, abbiamo ricordato nel nostro classic, che tra l'altro tornerà oggi tra circa 10 minuti, la sua canzone Avrai. Però era il compleanno anche di Fiorello, di Camerini, di Laura Pausini, di Nicolò Fabi, insomma un sacco di personaggi sono nati il 16 maggio. Ma era anche il compleanno di Erin Doom. E adesso vi racconto questa storia bellissima, se non la conoscete ancora. Lei è una scrittrice. È possibile che se avete dei figli, o forse meglio dire delle figlie adolescenti che amano leggere, già la conoscono. È una scrittrice. Erin Doom è uno pseudonimo. Ieri ha fatto gli anni, non si sa quanti, e sempre ieri ha pubblicato un nuovo libro, che è abbastanza una notizia quando si parla di un personaggio così. Allora, cos'è successo? Che domenica lei si è mostrata per la prima volta pubblicamente durante la trasmissione di Rai 3 con Fabio Fazio, Che tempo che fa. Prima non si conosceva la sua identità, soprattutto non si conosceva la sua immagine, non si sapeva come era fatta, perché lei aveva deciso di scegliere l'anonimato fino a domenica. L'evento è finito anche su molti giornali, anche anglofoni, con titoli tipo "La scrittrice di successo rivela la sua identità", perché questi suoi libri sono poi stati tradotti in un sacco di lingue. Finora non si sapeva molto su di lei, si sapeva che era una donna perché aveva rilasciato delle interviste telefoniche. Si chiama Matilde, è emiliana, ha meno di 30 anni, forse adesso ne ha fatti 30, non lo sappiamo, ieri era il suo compleanno e lei non lo dice, e che è laureata in giurisprudenza. È una scrittrice di romanzi rosa, il suo libro Fabbricante di lacrime è stato il libro italiano più venduto l'anno scorso. E allora comunque durante questa intervista ha raccontato un pochino di sé, anche se riesce davvero a mantenere questa allure veramente interessante, devo dire che sembra molto autentica, era molto emozionata perché si è ricevuta un grandissimo applauso quando è entrata nello studio televisivo. Per la prima volta molti suoi lettori e molte sue lettrici l'hanno vista di persona, magari avevano letto il libro, magari sono andati a qualche incontro per farsi firmare il libro, perché ogni tanto lo faceva tipo con il cappello, gli occhialoni e i baffi finti, una cosa del genere, non la si riconosceva insomma. E ha anche raccontato che l'anno scorso non l'hanno fatta entrare alla presentazione del suo stesso libro al Salone del Libro di Torino. Cioè lei è arrivata e ha detto: scusate, si può entrare? E gli hanno detto: no, mi spiace, è tutto pieno. E lei ha detto: va bene, grazie, ed è andata via tutta timida. Proprio così l'ha raccontato. Tra poco vi dico ancora qualcosina su questa scrittrice. Adesso Leanne Rimes. Questa Can't Fight the Moonlight arriva dal film Coyote Ugly. Ci stanno le colonne sonore in questo programma. Tra 5, 6, forse 10 minuti giocheremo al nostro classic. Tenete duro, intanto preparate lo 076 321 1113. Io continuo a parlarvi di Matilde, o meglio Erin Doom, questa scrittrice che finalmente dipende dal punto di vista, ha dichiarato e ha mostrato la sua immagine al grande grande pubblico, al suo grande pubblico, visto che l'anno scorso uno dei libri, il libro più venduto in Italia, era il suo. Ne ha scritti tre, ieri è uscito il terzo. Il primo è Fabbricante di lacrime, dal quale tra l'altro Alessandro Genovesi, regista, sta girando un film perché ha ricevuto i diritti per farlo. Il secondo è Nel mondo, nel modo in cui cade la neve, e il terzo, appunto quello uscito ieri, che si intitola Stigma. Perché è interessante la storia di Erin Doom? Perché è una storia dei nostri tempi. Lei è figlia della tecnologia e dunque scrive romanzi per adolescenti con protagonisti adolescenti. E dove li scrive questi libri? Beh, ha incominciato scrivendoli su una piattaforma online che serve proprio ad autopubblicare storie e racconti. Si chiama Wattpad, e poi ci sono stati social media come TikTok che hanno continuato ad alimentare il cammino di questi scritti e la fama di questo personaggio. È lì che nasce dunque su Wattpad il suo primo romanzo. L'ha scritto di notte a puntate, dicendo ai suoi genitori, perché stava studiando, che in realtà stava copiando gli appunti. Oggi Wattpad dice che ha ottenuto 6,1 milioni di visualizzazioni. 6,1 milioni, e stiamo parlando di un libro, non stiamo parlando di un videogame e non stiamo parlando di un piccolo video di 10 secondi che è diventato virale. Questo per dire, no? Che dicono che i giovani non leggano. Visto questo grande successo, Erin Doom ha deciso di autopubblicare poi il libro, una volta che aveva riscosso questo grande successo appunto sulla piattaforma, l'ha autopubblicato nella sua interezza su Amazon, chiese a un editor indipendente, Ilaria Cresci, di fare una revisione del testo a pagamento, e poi nel dicembre del 2020 l'ha reso disponibile sul sito di e-commerce. Che cosa ha raccontato ancora durante questa sua prima intervista pubblica domenica sera? A Che tempo che fa, ha raccontato il suo nome, il significato e la scelta del suo nome. Erin Doom dice che Erin è un nome di origine irlandese e a lei piace molto perché è molto legato alla natura, al concetto di natura e di libertà, mentre Doom, di Doom, ha apprezzato il duplice significato, perché può voler dire destino ma può voler dire anche condanna. Bisogna dire che i protagonisti delle sue storie sono sempre legati a un destino, spesso legato a un destino comune, perché spesso sono anche orfani. Un'altra cosa che ha raccontato prima di farsi vedere domenica è quando Fazio le ha chiesto quante persone sapevano della sua identità, cioè sapevano che la loro amica o figlia Matilde era Erin Doom, questa scrittrice che ha venduto milioni di libri. Allora erano in 7, lo sapeva esattamente chi lo sapeva: i genitori e le sue più care amiche. E questo è bello, perché voglio dire, di solito quando dici a qualcuno ti dico un segreto ma non dirlo a nessuno, beh, è il modo più facile per fare in modo che questa persona vada in giro a raccontarlo a tutti. Non fatelo, probabilmente lei non l'ha fatto, perché il segreto è rimasto tale fino a domenica. She was born in November 1963, the day Aldous Huxley died. So her mama got high, high, high. And her daddy marched on Birmingham, singing mighty protest songs. And he pictured all the places where he knew that she belonged. But he failed in Tyler Young, the only thing she needed to carry on. He taught her how to run. We'll be right back. Bella e sofferta, questa di Sheryl Crow, Run Baby Run. Intanto a grande richiesta adesso, no scherzo, è arrivato un bollettino da Bien, da Via Suisse. Intanto però leggo velocemente Giuliana che dice che c'è stato un incidente appena entrati nella galleria di San Nicolao. Bien ci dice che sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione di Chiasso ci sono forti rallentamenti, e sempre sulla A2 tra Chiasso e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia ci sono code di 3 km. Sulla A24 da Mendrisio verso Stabia in direzione dell'Italia anche lì ci sono rallentamenti, e da Gravesano verso Magliaso su più tratti. La situazione invece alla galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione sud tra Hersfeld e Göschenen 9 km di colonna, un'ora e mezza di tempi d'attesa. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Come alternativa si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. E adesso
gotta write a classic.
Così subito a freddo, cioè, buongiorno Sara.
Buongiorno, è il nostro momento.
È il nostro momento, guarda, siamo lì
nostro,
nei 10 minuti.
Mio, tuo e del pubblico.
Assolutamente, perché noi sappiamo che ormai è diventato un appuntamento quasi fisso,
esatto,
per alcuni, perché alla fine questi indovinelli sono carini.
Ma
dai,
sì, basta
e sai
pensare che
un
senza
po'.
Tappeto non si va.
Ah,
sonoro.
Sì, dicevo, oddio, io già ero a Cannes nel tappeto
rosso.
Allora attenzione. Eccoci,
oh, che
qua.
Bel carpet.
Questo è il nostro tappetino, sì, rosso, il tappetino.
Esatto, esatto. Allora, sono un po' imbarazzata.
Perché?
Perché non so da dove iniziare per questo nuovo classic.
Pensaci un attimo, io
sì,
dico velocemente,
ecco,
magari c'è qualcuno che ci sente per la prima volta. Questo è un momento in cui noi parliamo di un classico o una classica senza dirvi che cos'è. E vi diamo così quei 3-4 minuti per pensarci. Noi intanto aumentiamo con gli indizi, poi mettiamo una canzone e poi sveliamo il mistero. In palio, due biglietti per il
giusto,
cinema.
Giusto, aumentiamo la trasparenza.
Brava.
Riguardo al classico del giorno, che oggi è un classico intramontabile. Che è una storia vera.
È vero, hai ragione.
Tu lo sapevi,
sì,
che era una storia vera,
sì,
quello
perché
lì, perché tu lo sai.
Ho studiato un po' stamattina.
Ah, d'accordo.
Perché non ricordavo più, a dir la verità.
Aggiungo che sono gli occhi di una bambina. Eh sì.
Sono importanti gli occhi di questa bambina,
esatto,
tra l'altro.
Fondamentali.
Sì, ok.
Sì. Posso aggiungere le bretelle di suo padre.
È bellissimo. Allora, questo è un super indizio, posso dirvelo? Sì, le bretelle del papà sono veramente un segno particolare. Sì, un marchio.
Esatto.
Sì.
Allora, poi i primi 4 anni. Dopo
di
vi
cosa?
Spiegherò. I primi 4 anni, tanti magari di voi che ci... Ah, è vero, era il titolo forse. La Bibbia.
Molto presente la Bibbia.
Molto presente, assieme, sì, alle bretelle.
Assieme alle bretelle, sì. Posso dire, sì, se dico una cosa però...
No, ti prego, non come ieri, eh.
No, non dico.
Non
che...
rovinarmi niente.
Però
cosa...
c'è un altro mega indizione.
Ci dica.
Quello che stavo per dire una cosa. La carrozza.
Sì.
È troppo facile, ho detto troppo.
Abbastanza.
Intanto voi sapete che la regola del gioco è che finché voi non indovinate,
esatto,
noi andiamo avanti.
E anche se voi indovinate, se... Noi andiamo avanti ugualmente, perché lasciamo lo spazio a tu, siamo molto democratiche.
Intanto ti do le risposte sbagliate.
Dimmi.
Pipì calze lunghe.
No.
No, Mirta.
No.
Grazie comunque.
Grazie, grazie. Allora, piccolo mondo antico americano, quindi non siamo nei paesi scandinavi.
Dove c'è,
ecco,
pipì calze lunghe. Esatto.
No,
okay.
Ecco, quindi piccolo mondo americano. Vi dice qualcosa?
Io posso dire che due dei protagonisti principali iniziano con la stessa lettera. Così, tanto per dire.
Ah, è vero, hai ragione.
Che non c'entra niente, sì. Se non lo sai non ti aiuta, va bene.
Sì. Aggiungo una bella gara di taglialegna.
Ma adesso, visto che non stanno indovinando...
Adesso vado sul più facile.
Vai, dai.
Vado sul più facile, cerco di andare sul più facile.
Ah, non è venato.
Davvero?
Però vai lo stesso, vai lo
stesso. Ho gli hobby. Ho gli hobby.
Che cosa?
Vi ricordate quella... ho gli hobby, vestiti, quelle figure...
Ah!
Non Holly ti ricorda?
Hobby, sì, è che non l'avevo mai verbalizzato.
I vestiti?
Sì.
Delle...
No, questa è difficile, non è facile.
Ma?
Io posso aggiungere che c'erano... Allora, se l'altro giorno abbiamo parlato di una cosa in cui i protagonisti erano sei... Qua ce ne sono la metà di mille. I protagonisti, certo, sono pochi, ma tanti, tanti personaggi ricorrenti.
Allora, intanto diciamo che, lo diciamo, che è una serie TV.
Adesso lo possiamo dire, sono passati un sacco di minuti.
Una serie TV, nove stagioni. Nove stagioni, una serie TV statunitense.
Perché erano nove libri.
Esatto, e tra cui c'era anche quello, i primi quattro anni.
Ok, e basta, hanno indovinato. Sì, adesso volevi
però
dire altro?
Continuate a indovinare, perché tutti farete parte dello stesso calderone per poter estrarre a sorte il fortunato vincitore di due biglietti per andare a vedere il Cimena.
Che detto
tutta
così
la Svizzera.
Che farete parte del calderone non è bello.
No, del fortunato calderone.
Del meraviglioso e lussuosissimo nostro calderone.
Certo.
Ok, allora 076-321-1113.
You have to.
sulla carrozza.
Esatto, no, ma nel frattempo
adesso corrono,
guardano
giù,
i bambini, le tre figlie
giù per la
giù,
collina,
una, e loro sorridono sempre,
due,
si vogliono
tre.
Un bene.
Ah, adesso aspetta che cade, pum, è caduta la bambina.
Ma si è già rialzata nel
si
frattempo.
È già rialzata.
Sì, sì, sì. Allora, La casa nella prateria 1974-1983, bellissimo. Io posso darvi, e lo do anche a te, ma tu lo sai, un consiglio d'amica.
Sì.
Non andate a vedere, non guardate mai che fine hanno fatto gli attori,
sì,
come sono invecchiati.
Non ci devi dare le brutte notizie.
No, ma non quello, le foto. Non guardate mai le foto 40 anni dopo, com'era Laura Ingalls, Charles Ingalls, la mamma Caroline. No, perché per noi che li abbiamo visti, che siamo entrati nella casa
così,
della prateria, sono eterni.
È vero, hai ragione. Non andiamo a vedere.
È uno shock per il nostro inconscio.
Però li vogliamo raccontare velocemente.
Sì.
Allora, Charles e Caroline, i genitori.
Esatto, esatto. E Charles, che è poi Michael London,
che è poi quello con le bretelle.
Quello con le bretelle,
che
giusto?
Solo lui le
solo
poteva
lui,
portare.
L'unico uomo al mondo che sa portare le bretelle. No, ma come se le...
E col cappello.
Vi ricordate
anche
il cappello, il sorriso,
sì,
sempre compiacente? L'hai già visto? L'hai visto?
Mai arrabbiato.
Mai arrabbiato.
No, infatti.
Ma è normale, sì.
Beh, era una serie, però era in realtà, tu hai detto giustamente, una storia vera, perché è tratto da una serie di libri scritti proprio da Laura Ingalls.
Esatto.
Laura, per
esatto,
noi Laura.
La sua, che tra l'altro c'è anche a Walnut Grove, dove c'era dove è stata ambientata,
sì,
la casa nella prateria. Se volete darci un'occhiata, questa casa si può visitare, è una replica della casa in cui appunto Laura Ingalls è cresciuta. Quindi un po' un Ballenberg della casa della prateria.
Tra l'altro su YouTube ci sono un sacco di persone che sono andate a visitarlo, e a visitare il luogo, e lo mostrano.
Ah, e
sì,
com'è?
Sì, sì.
È proprio
è così,
quello? È
sì,
quello,
eh sì,
bravi.
C'è la strada per andare a scuola, la strada
bello,
per portare al negozio.
La scuola c'è?
Non l'ho vista perché non ho avuto tempo, però ho visto a spezzoni, però mi è venuta in mente Harriet, la signora antipatica pettegola,
sì,
con i due figli antipatici,
sì,
pettegoli.
Beh, c'erano anche quelli, però...
Si può dire due figli antipatici pettegoli?
Ma sì.
Avevano un po' quel ruolo lì.
È una,
sì,
è una serie TV. Comunque poi, dicevo, Michael London, Charles Ingalls, ha diretto la maggior parte delle puntate. Sono, ne avrà fatte episodi 204 complessivi.
Mamma
tra
mia,
il 74. E pensate cosa ci hanno regalato.
Sì.
Quanti momenti belli.
Sì, tante tragedie anche.
Tante tragedie,
tante...
perché poi si può spoilerare. Io l'avevo rimosso.
Cosa?
E che Charles nella serie muore.
Ah, sì, si può spoilerare, insomma, quando
ormai...
è che è finita nell'83? Sì, sì, si può spoilerare.
È andata in prescrizione praticamente.
Sì, sì, sì.
Muore.
Sì, muore.
Sì.
Io non me lo ricordavo, vedi, anche
sì,
io l'avevo rimosso.
Io l'avevo rimosso, ma proprio c'è una scena su YouTube che potete vedere, o non
così,
guardatela,
o
voi
non guardatela.
Continuate a pensarli così.
Poi c'era il
senza
prete,
rughe.
La maestra. I vicini,
bravo.
Tanti bambini adottati.
Tanti.
Siamo in un'America di fine 800,
perché
dunque...
comunque i temi sono l'adozione, l'alcolismo, il razzismo, la cecità. Perché tu
è
parlavi
vero,
degli occhi,
esatto,
degli occhi, perché all'inizio, come primo indizio, secondo, abbiamo detto vabbè, è una storia vera, però sono gli occhi di una bambina, perché
sì,
Laura Ingalls è lei che racconta,
sì,
che guarda per noi, no?
E una delle figlie diventa
sì,
cieca, non
sì,
ricordo,
quella con gli occhi celesti,
la più grande forse,
sì, quella con gli occhi celesti e
capelli biondi,
che è l'unica che dopo 40 anni ancora, non dico uguale perché sarebbe assurdo, ma assomiglia molto a quella
che era.
Sì.
Va bene, allora grazie Sara, grazie a tutti
voi
che avete partecipato, alcuni hanno indovinato, altri no, hanno detto cose tipo le avventure di Huckleberry Finn.
Ah, beh, ma
che
guarda,
però
che
è uno spunto interessante,
è molto interessante.
Grazie,
poi
Mariella,
me ne avevi detto un altro.
Pipi calze lunghe.
No, un altro ancora. Sette spose per sette fratelli.
Giusto.
Ecco.
No, poi mi ha fatto molto ridere Mirta, che inizialmente, quando io parlavo ancora della scrittrice, pensava che io stessi già facendo il classic e pensava già che fosse l'indovinello, indovinare chi è. Invece no, perché non è ancora un classico, c'è solo da un paio d'anni.
No, deve attraversare qualche generazione.
Qualche generazione. Dunque, grazie a voi, ci risentiamo, risentite con Sara venerdì, domani Spoiler non va in onda, ma ce la farete lo stesso. Intanto grazie. Grazie Sara.
Grazie a voi.
Mi sono innamorato. innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.
La Baranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È una danza, ma si pensa, rappresenti l'abbandono di una stronza, dal calvario alla partenza, fino al grido conclusivo di esultanza. Uomini, uomini, c'è ancora una speranza, prima che un gesto vi rovini l'esistenza, prima che un giudice vi chiami per l'udienza, vi suggerisco un cambio di residenza. Poi ci vuole solo un poco di pazienza, qualche mese già nessuno nota più l'assenza, la panacea di tutti i mali e la distanza, e poi ci si consola con la Baranza. La Baranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento d'avanza. La Baranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento d'avanza. Così da Genova puoi scendere a Cosenza, come da Brindisi salire su Imbrianza, uno di Cogna andrà a Tolmina in prima istanza, uno di Trapani forse Provenza. No, 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 non è possibile, non è raccomandabile fare ritorno al luogo originario di partenza. Ci sono regole precise in latitanza e per resistere c'è la Baranza. La Baranza è una danza che si balla nella latitanza, con prudenza, eleganza e con un lento movimento d'avanza.
Che mi ami, per quando ti allontani, per prima cosa mi richiami, in ogni caso è molto meglio se rimani, se rimandi a domani. Dimmi che ci tieni, pure se non vieni, in ogni caso mi appartieni, e che ti manco più dell'aria che respiri, più di prima, più di ieri.
Dov'è, dov'è, ma non mi trovano. Ma sai che c'è, che sto benissimo, fin tanto che sto a piede libero. E poi perché ritornare da lei, quando per lei è sempre stato meglio senza di me. Non riusciranno a prendermi, io resto.
Que se vaya con la latitanza, con prudencia y elegancia y con un lento movimiento de panza.
Adesso vi parlo di un film in conclusione di trasmissione che racconta di Amin, che ha 36 anni, vive in Danimarca, è un affermato docente universitario, sta per sposarsi con il suo compagno, ma proprio poco prima delle nozze il passato torna a fargli visita, facendogli ripercorrere gli anni della sua gioventù, quando dall'Afghanistan arrivò nel nord Europa dopo un lungo viaggio con la speranza di chiedere asilo.
Cosa significa per te la parola casa?
Casa.
Un luogo sicuro.
A Kabul gli attacchi dei Mujahideen sono sempre più frequenti.
La tua storia l'hai mai raccontata prima?
No.
Dovevamo andarcene subito.
Non puoi restare qui.
Mi è dispiaciuto molto dover lasciare mio fratello indietro. Ci rivolgemmo ai trafficanti di uomini.
Forza, a bordo!
Gente senza alcuno scrupolo.
Questo era un piccolo estratto dal lancio di Flee, che è il racconto di una fuga che si trasforma in un inno alla vita e alla libertà. Flee è di Jonas Poe Rasmussen ed è un film che è partito con il premio della giuria al Sundance Film Festival. Agli Oscar era nominato come miglior film internazionale, miglior documentario, miglior lungometraggio di animazione. Agli European Film Awards ha vinto miglior film europeo, miglior documentario europeo, e questo film lo potete potete vedere questa sera su RSI La 2 alle 21.35 circa. Film d'animazione molto molto interessante, Flea, questa sera RSI La 2, 21.35 circa.
All the nonsense you try to sell are useless, abusive, and impolite. A new kind of blasphemy. If you really think you can ask for more, try saying, por favor.
Abbiamo finito con questo ritmo che fa un po' estate, anche se fuori l'estate non è ancora arrivata, almeno fuori dalle nostre finestre. Erano gli Hooverphonic, direttamente dal Belgio. Loro li abbiamo conosciuti negli anni 90, quando era arrivata quell'ondata di quel genere musicale che abbiamo imparato a conoscere, il trip hop. Ma di quello magari parliamo un'altra volta. Io sono Sandy Altermat, questo era l'ultimo pezzo degli Hooverphonic e di Spoiler, oggi in trasmissione con Sara Tognola e Alessandro Bertoglio. Ora sono le 15.
Radio Monte Ceneri.